Grazie, Suor Maria, grazie. Sono contento di essere qui oggi, di scambiare una parola con voi e arricchirmi della vostra esperienza, perché la testimonianza pratica che si porta avanti nelle varie situazioni di assistenza al prossimo necessitato è più importante che le parole che diciamo. Il mio compito oggi è di parlare sull'amore del prossimo e i diritti umani. Ho pensato di modificare un pochettino il titolo e dire l'altro, l'altra persona, l'altro come prossimo. Incontro o scontro? E cercherò di fare una breve presentazione, non vi porterò via tutto il tempo che mi è stato assegnato. Partendo dalla realtà di oggi, mettendo il messaggio cristiano nel contesto che viviamo attualmente, vedere se ci sono nuove forme di prossimo e da lì cercare di tirare una conclusione. Se noi ci guardiamo attorno, vediamo che ci sono molti focolai di violenza nel mondo. Anzi, questi focolai di violenza si moltiplicano. Basta guardare la carta geografica del mondo e segnare i punti di conflittualità e si vede subito come praticamente ogni regione del globo soffra le conseguenze di guerre non dichiarate, di gruppi non statali ben armati e spietati nell'attuazione dei loro piani, di vittime dell'estrema povertà, risultato di violenza diversa nelle relazioni tra paesi. Dal Congo alla Siria, dalla Libia all'America centrale, per cause diverse e con metodi diversi, milioni di persone soffrono, sono sradicate dal loro ambiente e dalla loro casa e costrette a prendere la strada dell'emigrazione. Per esempio, nei 5 anni di guerra e guerriglia in Siria sono stati fatti più di 400.000 morti e 6 milioni di profughi rimasti nel territorio nazionale, mentre 3 milioni e più sono diventati rifugiati nei paesi vicini, Giordania, Turchia, Libano, oppure bussano alle porte dell'Unione Europea. Più che compassione, i 60 milioni di persone sradicate dal loro contesto culturale e legale suscitano paura. Queste masse in movimento sono percepite come minaccia, una minaccia ai propri interessi economici e al proprio stile di vita. Invece di xenofilia, la parola greca xenofilia vuol dire amore o simpatia per lo straniero, per l'ospite, domina un sentimento di xenofobia, cioè paura, fobia, paura dell'altro, paura dello straniero. Odio e amore si confrontano quotidianamente nel cuore e nella testa degli abitanti del mondo sviluppato e ricco, ma non solo, anche nel mondo in via di sviluppo ci sono gli stessi problemi. Il rischio di incontro o scontro è reale ed evidente dovunque dominano politiche di controllo e di protezionismo dei propri vantaggi, invece di politiche di dialogo e di collaborazione. Da una parte abbiamo l'affermarsi della globalizzazione attraverso il progresso meraviglioso della tecnologia e dei mezzi di comunicazione, un cammino che dovrebbe rafforzare il senso dell'unica famiglia umana a cui tutti partecipiamo. E dall'altra ci confrontiamo con una crescente frammentazione di rivendicazioni alla separazione, come per la Catalogna o la Scozia, o il fenomeno Brexit a cui abbiamo assistito poco tempo fa con la decisione della Gran Bretagna di uscire dall'Unione Europea. Occorre mettere a fuoco delle priorità specifiche e chiarire che cosa c'è in quello che Alessandro Manzoni, il grande scrittore italiano che ha scritto il libro I Promessi Sposi, chiamò quel guazzabuglio del cuore umano. Le paure delle società evolute, tentate di chiudersi nel loro benessere e ad erigere muri e barriere di filo spinato per bloccare l'altro, e la confusione che troppo spesso prevale nel cuore degli individui, suscitano l'esigenza di una risposta. Qual è l'atteggiamento corretto verso l'altro? E chi è l'altro per me? Scelgo io o mi è dato il mio prossimo? Si tratta di orientare e mettere il mio amore sulla pista giusta, per cui la risposta alle domande fatte è critica. Canzoni popolari inneggiano all'amore, una parola dai mille risvolti. L'amore è passionale o spirituale, fisico, distruttivo o forza creatrice. Ha sfumature diverse per un amico, per i figli, per uno sposo. Spesso tutte queste dimensioni si mescolano in dosi diverse. L'amore provoca molte domande. Dio così grande, così puro, può abbassarsi ad amare l'uomo, piccolo e peccatore? E se Dio condiscende ad amare l'uomo, come può l'uomo corrispondere a questo amore di Dio? Che relazione esiste tra l'amore di Dio e l'amore dell'uomo? Tutte le religioni si sforzano a loro modo di rispondere a queste domande e di solito cadono nell'uno o nell'altro di due estremi opposti. Il primo, per mantenere la distanza tra Dio e l'uomo, l'amore divino viene relegato in una sfera inaccessibile. Il secondo modo, per rendere Dio presente all'uomo, riducono l'amore di Dio ad un amore totalmente umano, con i limiti e i difetti dell'amore umano. La Bibbia e il cristianesimo danno una risposta chiara a questi interrogativi dell'uomo. Dio ha preso l'iniziativa attraverso un dialogo di amore con gli uomini. Con il suo amore li unisce a sé e insegna loro ad amarsi vicendevolmente. Infatti, si può impostare la relazione d'amore tra Dio e l'uomo come un dialogo che si sostiene lungo tutta la storia. Dio dà il dono della vita all'uomo e alla donna, ma Adamo ed Eva peccano. Dio risponde con la misericordia e promette la redenzione, e la relazione d'amore riprende. Poi abbiamo Abramo, che è chiamato dal mondo pagano a divenire amico di Dio e suo confidente. Abramo risponde pronto persino a sacrificare il suo unico figlio Isacco. La vocazione di Mosè è di guidare il popolo di Israele verso la libertà. Qui è il popolo intero minacciato di distruzione per l'infedeltà verso Dio. Mosè prega, Dio perdona e riprende la storia sacra con i profeti e il dialogo si approfondisce e non è solo tra Dio e il popolo eletto, ma tra ogni persona e questa persona direttamente con Dio. I salmi mostrano con espressioni di profonda spiritualità e bellezza la fedeltà e tenerezza di Dio nel suo dialogo con ogni persona umana. Infine il dialogo si concretizza nel dono del figlio. Dice l'evangelista San Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio. Si arriva ad un amore universale che non conosce distinzione di razza e culture. Un amore che ci propone per l'incontro definitivo con l'amore in cui noi conosceremo come siamo conosciuti, come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Si realizza così quello che Sant'Agostino scrive nelle sue Confessioni, il libro in cui narra l'esperienza della sua conversione e della sua vita cristiana. Il nostro cuore è inquieto finché non riposi in te, cioè finché non riposi in Dio. Siamo all'apice della rivelazione. Di tutte le parole umane, con la loro ricchezza e i loro limiti, è questa parola amore che dà meglio, che dà la migliore idea del mistero di Dio Trinità. Il dono eterno e reciproco del Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa è la storia sacra, cioè lo sviluppo lungo i secoli del dialogo tra Dio e l'umanità, come è visto e riportato nella Sacra Bibbia. Ma l'amore di Dio non è mai separato dall'amore del prossimo. Il messaggio biblico conclude sempre che è impossibile piacere a Dio senza rispettare le altre persone, specialmente le più dimenticate, le meno interessanti. Il profeta Geremia si riferisce al re Giosia così: egli praticava il diritto e la giustizia e tutto andava bene, tutelava la causa del povero e del misero. Non è questo che significa conoscermi, oracolo del Signore, cioè Dio che parla attraverso il profeta, dice che la vera conoscenza di Dio è amare il prossimo. Conoscere, fare l'esperienza di Dio è legato alla giustizia verso il povero. Anzi, la Bibbia fa un passo più in là. Yahweh rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri nella terra d'Egitto. Così leggiamo nel libro del Deuteronomio. Il motivo non è una semplice solidarietà naturale, ma la storia stessa della salvezza. L'amore fraterno diventa progressivamente universale nella comunità ebraica prima di Cristo. Così un rabbino, Hillel, può osservare e scoprire che amore è prolungare l'azione divina e scrive: come il santo, cioè Dio, sia benedetto il suo nome, come lui veste gli ignudi, consola gli afflitti, seppellisce i morti, allo stesso modo anche tu vesti gli ignudi, visita gli ammalati, eccetera. Quindi i due comandamenti dell'amore di Dio e del prossimo diventano una sola realtà e il Nuovo Testamento li rende inseparabili. Assieme costituiscono il culmine della legge e l'adempimento di ogni esigenza etica. Nella lettera di San Paolo ai Galati, egli non esita a scrivere: in Cristo Gesù vale la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Non c'è una dicotomia tra il credere, l'identità religiosa, la pratica, l'amore di Dio e la carità, cioè l'azione di beneficenza e di solidarietà e di amore verso il prossimo. La prima lettera di San Giovanni per lui non c'è posto per sotterfugi. Scrive infatti l'apostolo Giovanni: se uno dice io amo Dio e odia il suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello. Fondamentalmente, quindi, c'è un solo amore. Non è che c'è una categoria o una classe o un tipo di amore che si rivolge a Dio, un amore perfetto, un amore puro, un amore forte, e poi invece per il prossimo c'è un'altra categoria di amore. È lo stesso amore, nel secondo l'insegnamento biblico e la rivelazione, che abbraccia Dio e l'uomo allo stesso momento. L'amore del prossimo è così essenzialmente religioso e non semplice filantropia. È religioso perché è l'amore di Dio in noi, Dio che ci ha accolti come figli. L'amore venuto da Dio, che per primo ci ha amati, ritorna a Lui attraverso l'amore che abbiamo per i fratelli. Basta ricordare la parabola del giudizio universale di San Matteo. Ricordate quella pagina bella del Vangelo di Matteo, quando Gesù racconta come avverrà il giudizio universale in forma di una parabola. Lì Gesù si identifica negli affamati, negli stranieri, nei carcerati, negli ammalati, e non mette alcuna condizione, non mette alcun limite di credo, colore, etnia, cultura, e conclude: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Non dice che i fratelli più piccoli devono essere cristiani, non dice che devono essere bianchi o neri o di altro colore, non dice che devono essere ricchi o poveri. Quello che dice è questi miei fratelli più piccoli, cioè più semplici, più bisognosi, quello che noi abbiamo fatto a un altro essere umano, l'abbiamo fatto a Gesù stesso. Nel cammino della storia, l'amore e l'attività essenziale dei discepoli di Gesù è proprio quello di essere universali nel loro amore, e su questo saremo giudicati. Adesso passiamo a quello che sta avvenendo oggi. Oggi molti si dicono cristiani, davanti all'amore universale che sgorga dal Vangelo, si domandano, come lo scriba che si rivolge a Gesù nella parabola del buon samaritano, di cui abbiamo visto all'inizio un breve filmato, e che è la parabola riportata dall'Evangelista Luca. La domanda che fa il dottore della legge a Gesù è: e chi è il mio prossimo? La risposta di Gesù trasforma la nozione di prossimo con questa meravigliosa parabola del buon samaritano. Non solo l'amore di Dio del prossimo e del prossimo riassume tutti i comandamenti, ma si allarga ad abbracciare anche i nemici, perché nel cuore non c'è rancore per alcuno. La parabola del buon samaritano scende al pratico. Non sono io a scegliere il mio prossimo. La persona in difficoltà, nel bisogno, anche se è stata mio nemico ed esisteva inimicizia tra ebrei e samaritani, questa persona mi invita ad essere suo prossimo. Ci facciamo prossimo della persona che ha bisogno di noi. Così l'amore universale mantiene il suo carattere concreto, si eserciterà e manifesterà verso qualsiasi persona Dio mi farà incontrare lungo il sentiero della vita. Non siamo noi a decidere chi è il nostro prossimo. Il nostro prossimo è colui che viene vicino a me e che ha bisogno di me. Il messaggio del Vangelo, quando scoperto nella sua integralità e freschezza, stupisce, scandalizza, attrae. Ma nel mondo globalizzato di oggi, dove decisioni politiche ed economiche vengono prese da qualche persona, ma toccano la vita di miliardi di altre persone, si può ancora parlare di amore come forza trasformatrice e come guida dell'individuo e della società? È una domanda importante davanti alla struttura del mondo odierno. L'altra persona, come parte di me, è un'illusione o è la via per una convivenza pacifica e creatrice di doni, dove i doni di ciascuno arricchiscono tutti? Una dimensione importante della vita contemporanea e la sua organizzazione a livello intergovernativo internazionale. Si tratta di una vasta rete di strutture, dalle Nazioni Unite al gruppo del G7, dalle organizzazioni regionali come l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, oppure come l'Organizzazione degli Stati Americani, dall'Unione Europea all'Unione Africana, dall'Organizzazione Mondiale del Commercio all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. È vero che gli Stati rimangono attori importanti per la vita dei loro cittadini, ma il fenomeno relativamente recente degli organismi internazionali pone degli interrogativi inediti. Questa costellazione di strutture più o meno efficienti ha un impatto innegabile sulla cultura pubblica e sul crescente numero di problemi che un singolo Stato da solo non è più in grado di risolvere. I componenti di queste strutture sono gli Stati stessi, ma si deve aggiungere un'altra dimensione della globalizzazione, il settore privato delle corporazioni transnazionali, a volte con un budget più grande di quello di alcuni Stati. In questo contesto, l'amore di cui parla il messaggio biblico si articola anzitutto nella formulazione del bene comune. Infatti gli organismi internazionali hanno cominciato a crescere e ad acquistare influenza dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, i cui orrori e le ideologie del nazismo e del comunismo li avevano ispirati, mostrando la capacità di disumanizzazione che ha l'uomo quando l'amore è eliminato dalle relazioni interpersonali. Così si volle promuovere un sistema diverso fondato sulla convinzione che costituiamo un'unica famiglia umana e che ogni persona ha uguale dignità indipendentemente dall'appartenenza etnica, religiosa, di gruppo sociale. Il concetto di prossimo si allarga e si universalizza con un linguaggio diverso da quello tradizionale religioso, un linguaggio che è rappresentato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. La cultura pubblica in qualche modo riconosce che la società si sostiene sull'amore e lo esprime con il vocabolario dei diritti umani. Quello che è avvenuto negli ultimi 70 anni è che dall'esperienza terribile della Seconda Guerra Mondiale si è passati a cercare una strada che non fosse quella direttamente religiosa della tradizione cristiana, ma una strada che potesse affermare i valori, i diritti, le aspirazioni della famiglia umana alla pace, al rispetto reciproco, e la strada che si è adottata è quella di uno sviluppo crescente di strutture internazionali attraverso il linguaggio dei diritti umani. Per cui i diritti umani diventano la porta d'ingresso, per così dire, del messaggio cristiano nella società universalizzata, globalizzata di oggi. La cultura pubblica in qualche modo riconosce che la società si sostiene appunto sull'amore e lo esprime con il vocabolario, come dicevo, dei diritti umani. Per questa ragione la Chiesa si apre al dialogo con la società moderna e non solo riconosce, ma attivamente appoggia la varietà di strutture internazionali e ricorda loro la responsabilità di essere coerenti con i principi che hanno giustificato la loro creazione e che devono prendere in considerazione i diritti di tutti, essere inclusive. Il Concilio Ecumenico Vaticano II è molto chiaro sull'obbligo dei cristiani di essere presenti nella comunità internazionale e di formare i giovani in questo senso. la Costituzione pastorale della Chiesa nel mondo contemporaneo tratta la questione estesamente nell'ultima parte. E cito da questo importante documento del Concilio: i cristiani cooperino volentieri e con tutto il cuore all'edificazione dell'ordine internazionale, nel rispetto delle legittime libertà e in amichevole fraternità con tutti, tanto più che la miseria della maggior parte del mondo è così grande che il Cristo stesso, nella persona dei poveri, reclama come a voce alta la carità dei suoi discepoli. Sono pertanto da lodare e da incoraggiare quei cristiani, specialmente i giovani, che spontaneamente si offrono a soccorrere altri uomini e altre nazioni. E non vi leggo tutto perché diventa troppo lungo, ma un altro passo importante dice: la Chiesa, ponendo la conoscenza della legge divina e naturale a solido fondamento della solidarietà fraterna fra gli uomini e tra le nazioni, la Chiesa deve essere assolutamente presente nella stessa comunità delle nazioni per incoraggiare e stimolare gli uomini alla cooperazione vicendevole. Pronta collaborazione con la comunità internazionale, formando i giovani in modo che l'educazione religiosa e civile porti a questa solidarietà. E infine dice: indubbiamente una forma eccellente di impegno per i cristiani in campo internazionale è l'opera che si presta individualmente o associati all'interno degli istituti già esistenti o da costituirsi, con il fine di promuovere la collaborazione tra le nazioni. Le varie associazioni cattoliche internazionali possono servire in tanti modi all'edificazione della comunità dei popoli nella pace e nella fratellanza. Quindi riconoscere che la fratellanza, e qui vorrei fare una piccola parentesi, se voi ricordate la Rivoluzione francese aveva come slogan, come motto, libertà, uguaglianza e fraternità. Da allora si è fatta tanta strada per la libertà. Si è stata data libertà a tutti i paesi coloniali, che erano stati diventati colonie di altri paesi. La libertà è stata data all'individuo, che diventa il ritornello più ripetuto da ogni individuo: faccio questo perché sono libero, la mia libertà prima di tutto. L'uguaglianza ha fatto anche tanta strada. L'esperimento comunista è stato quello di cercare uguaglianza, anche se poi è deragliato in un'altra direzione. Però nella coscienza pubblica e nella cultura pubblica il desiderio di uguaglianza e l'esigenza del diritto di ogni persona, che quindi porta a affermare l'uguaglianza di tutti, è molto sentito. Invece la fraternità sembra fare più fatica a crescere. La fraternità è rallentata. Continuano lotte, continuano odi, continuano atti barbarici di violenza. Dobbiamo riaffermare attraverso le strutture internazionali una dose più efficiente, più efficace di fraternità. Il mondo si fa nostro prossimo negli organismi internazionali. È proprio in questi organismi che dobbiamo scoprire ed esercitare l'amore verso l'altro, in modo che la cultura e le decisioni che si prendono costruiscano il bene comune. Il buon samaritano si prese cura dell'uomo caduto nelle mani dei briganti, versando olio e vino sulle sue ferite. Nel contesto internazionale, oggi l'olio e il vino sono la preparazione, la competenza, la collaborazione nel cercare di guarire le ferite dell'umanità. Allora il musulmano e il buddista accanto a me diviene il mio prossimo e compagno di viaggio. Non sono io a scegliere, ma la provvidenza mi mette chi è prossimo sulla mia strada. Ho parlato dello sviluppo della comunità internazionale. È evidente, evidentemente una forma attuale dove siamo chiamati ad incontrare l'altro, e allo stesso tempo questa comunità internazionale, attraverso le sue strutture, mostra una dimensione critica dell'amore del prossimo, l'interdipendenza dentro cui ci muoviamo. Come ci dice Papa Francesco nella sua ultima enciclica Laudato Si, sulla protezione della casa comune, dell'ambiente, della terra, dalla metà del secolo scorso, superando molte difficoltà, si è andata affermando la tendenza a concepire il pianeta come patria e l'umanità come popolo che abita una casa comune. Cioè questo senso dell'interdipendenza matura in concomitanza con lo sviluppo progressivo delle strutture internazionali. E questo cammino è un cammino corretto, perché rafforza il senso di unità della famiglia umana, che è la realtà che anche come cristiani affermiamo. Come il Papa continua, l'interdipendenza ci obbliga a pensare a un solo mondo, ad un progetto comune. I singoli paesi non hanno più la capacità di risolvere i problemi di fondo da soli. Si rende indispensabile un consenso mondiale che porti, ad esempio, a programmare un'agricoltura sostenibile e diversificata, a diversificare forme rinnovabili e poco inquinanti di energia, a incentivare una maggiore efficienza energetica, a promuovere una gestione più adeguata delle risorse forestali e marine, ad assicurare a tutti l'accesso all'acqua potabile. L'amore che si universalizza non perde quindi concretezza e non condona, ancora citando Papa Francesco, imprudenti indugi. Bisogna agire adesso. Viene quindi sottolineata la necessità di sviluppare istituzioni internazionali più forti ed efficacemente organizzate, con autorità designate in maniera imparziale mediante accordi tra governi nazionali e dotate del potere di sanzionare. Ne consegue che per il governo dell'economia globale il disarmo, la sicurezza alimentare, il regolamento dei flussi migratori urge una vera autorità politica mondiale. La diplomazia acquista un'importanza inedita in ordine a promuovere strategie internazionali per prevenire i problemi più gravi che finiscono per colpire tutti. In risposta a questi sviluppi, dalla metà del Novecento, la Santa Sede, per esempio, ha intrapreso relazioni diplomatiche con una trentina di enti internazionali. E ritorniamo così all'amore, non solo come chiave di lettura, ma come motore del bene comune. L'amore pieno di piccoli gesti di cura reciproca, afferma l'enciclica Laudato Si, è anche civile e politico e si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore. L'amore per la società e l'impegno per il bene comune sono una forma eminente di carità che riguarda non solo le relazioni tra individui, ma anche macro relazioni, rapporti sociali, economici, politici. Per questo la Chiesa ha proposto al mondo l'ideale di una civiltà dell'amore, ed è in essa che confluiscono l'amore individuale e sociale. Paolo VI, che aveva coniato l'espressione civiltà dell'amore, ci dice che rimane troppo spesso questo un ideale da perseguire piuttosto che una realtà da godere. La violenza che imperversa, l'odio dei fanatici, i conflitti mortali sono esattamente l'opposto dell'amore e della civiltà dell'amore. Occorre perciò educare all'amore in modo che l'indifferenza non ci domini completamente, come capitò al sacerdote, al Levita, che sulla strada di Gerico vide l'uomo ferito per terra, ma tirò dritto senza compassione. Invece la dinamica interna dell'amore fa sì che esso tenda ad abbracciare l'intera umanità e diventi carità politica e sociale. L'amore diventa forza capace di suscitare nuove vie per affrontare i problemi del mondo di oggi e per innovare profondamente dall'interno strutture, organizzazioni sociali, ordinamenti giuridici. Dove è all'opera questo ruolo trasformatore dell'amore? Non solo porta alla risoluzione di problemi specifici, ma anche costruisce una società degna dell'uomo e sulla misura dell'uomo, perché stabilisce rapporti umani corretti. Non è quindi il metodo della paura e dell'erezione di muri e di barriere, come dicevo all'inizio, e come la società ricche stanno facendo davanti alle nuove migrazioni, che è la strada da seguire. È una situazione emotiva e complessa quella dei movimenti di popolazione, e ci obbliga a domandarci di nuovo: chi è il mio prossimo in questa nuova situazione? Ci siamo fatti questa domanda davanti allo sviluppo delle strutture internazionali, questa domanda dobbiamo ripetercela davanti a questo fenomeno attuale di movimenti massicci di popolazione. Chi è il mio prossimo? L'altro che arriva, anche se estraneo e magari ostile, ma anche chi ha bisogno di aiuto, è il mio prossimo. Un primo esempio di come oggi si declina la parola prossimo è stato quello delle strutture intergovernative. Un secondo esempio è proprio questo, del massiccio afflusso di immigrati. Il punto di partenza è che siamo tutti figli di Dio con uguale dignità e diritti. Stavo dicendo che davanti a questo fenomeno delle migrazioni dobbiamo ripeterci la domanda: chi è il mio prossimo? E rispettare per queste persone i loro diritti fondamentali, ricevendoli come figli di Dio anche loro. Inoltre, per i credenti, Gesù si identifica con lo straniero. accogliere l'altro è l'altro versante del culto che i fedeli credenti sono chiamati a rendere a Dio. È l'espressione nella pratica della loro confessione di fede. È come una moneta o una medaglia a due facce. Da una parte abbiamo la pratica religiosa, la vita di preghiera, le osservanze religiose, eccetera. E dall'altra abbiamo la carità, l'accettazione dell'altro. Per cui diventa una parte integrante della nostra fede di essere quello che siamo come cristiani coerenti, l'esercitare la nostra carità anche nella forma dell'accoglienza dell'altro. Tuttavia l'accoglienza rimane una sfida carica di ambiguità. La relazione con l'altro è condizionata dalla paura, per cui si cercano misure di controllo dei flussi, si cerca di bloccare gli arrivi, magari con accordi come quello tra l'Unione Europea e la Turchia, che è pieno di ambiguità e che non rispetta i diritti umani dei richiedenti asilo, magari chiudendo gli occhi e il cuore davanti al fatto che quasi 3.000 persone sono morti nei primi 6 mesi di quest'anno mentre cercavano di raggiungere l'Europa, oltre 1.000 in più rispetto a quelli dello stesso periodo del 2015, dell'anno scorso. Il Mediterraneo diventa il più grande cimitero a cielo aperto. Movimenti populisti e gruppi razzisti spingono una linea politica che definisce l'altro come il nemico e non come un membro della stessa famiglia umana. E la tendenza è globale. Negli ultimi 5 anni, per esempio, gli Stati Uniti e il Messico hanno rinviato 800.000 rifugiati all'America centrale, inclusi 40.000 bambini, alcuni dei quali sono stati violati e assassinati al ritorno. Lavorare per un cambiamento di politiche migratorie e per sviluppare forme di assistenza lungo il cammino di queste masse di richiedenti asilo è mettersi sulla strada maestra della carità. Soprattutto si dovrà avere il coraggio che carità e verità provvedono per affrontare le cause alla radice di questi movimenti di popolazione. Per dire ai poteri che destabiliscono intere regioni di assumersi la responsabilità per le conseguenze delle loro politiche di potere, per esigere anche dai nuovi arrivati il rispetto di quei valori indispensabili per una convivenza pacifica e costruttiva. Amare vuol dire anche guardare al futuro e prevenire derive distruttive. E mi avvio alla conclusione. Il grande poeta italiano Dante conclude la Divina Commedia con un'espressione che racchiude il significato dell'intera sua opera, di Dio, del fatto che l'amore è il movente del mondo e di tutta la vita. L'ultimo verso della sua Divina Commedia dice: l'amore che muove il sole e le altre stelle. L'apice della rivelazione cristiana è la definizione Dio è amore. Si diventa persone attraverso una progressiva relazione con gli altri. L'altro diventa una necessità per me, perché in quella maniera divento cosciente di me stesso, cresco, divento una persona. È una donazione reciproca all'interno della Santissima Trinità. Dio non è solitudine, ma comunione perfetta. E siccome l'uomo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio, anche dell'uomo si deve dire che la sua più intima verità si trova nell'amore e nella donazione. Per questo il comandamento nuovo che Gesù ci ha dato racchiude tutta la legge e la predicazione profetica. Esso ci mostra che il criterio primario per la crescita umana e perciò anche per lo sviluppo della società è il precetto dell'amore, la legge di vita del popolo di Dio, unica forza che può guidare alla perfezione personale e sociale e che può muovere la storia verso il bene. Il fuoco, se c'è, riscalda. Così l'amore non può rimanere inattivo, deve essere testimoniato. Rivolgendosi ai volontari della Federazione Organismi Cristiani per il Servizio Internazionale Volontario, Papa Francesco parla di una Chiesa che si cinge il grembiule e si china a servire i fratelli in difficoltà. E aggiunge: i vostri interventi accanto agli uomini e alle donne in difficoltà sono un annuncio vivo della tenerezza di Cristo, che cammina con l'umanità di ogni tempo. Proseguite su questa strada, c'è tanto bisogno di testimoniare il valore della gratuità. L'amore porta ad uscire da se stessi per incontrare gli altri e guardare al mondo anche con i loro occhi. Il panorama internazionale è segnato da tante esplosioni di violenza e di egoismi inveterati. In questo contesto il messaggio d'amore del Vangelo indica la strada e provvede la forza per rendere possibile un cambio, proprio l'alternativa dell'amore dell'altro. Ci facciamo prossimo dell'altro nelle nuove forme che oggi emergono. Le organizzazioni intergovernative della globalizzazione in corso, l'esempio delle migrazioni di massa. Si tratta di evidenza che siamo interdipendenti e che l'amore, solidarietà, diritti umani, sviluppo, scambi di conoscenze, eccetera, e non l'egoismo, l'amore e non l'egoismo risolvono le crisi e i problemi. Le ideologie dell'estremo individualismo e del potere generano sofferenza e divisioni. La gratuità dell'amore genera dono e speranza. Grazie.